semplicemente l'assurdità di tutto questo, ma non bastava perché naturalmente il potere doveva dimostrare di essere in grado di farlo lo stesso. Il potere batte il pugno sul tavolo della legge, che molto spesso è contrario al diritto. Perché noi, nella tradizione che ricordava Tutino prima, abbiamo due grandi categorie. Una è la categoria del diritto, che porta con sé tutto un apparato valoriale. Diritto significa retto, significa con la schiena dritta, significa la giusta via, no? E la legge invece significa legare, significa costringere, significa opprimere. Legge e diritto sono da sempre nella tradizione occidentale in una posizione dialettica. Da un lato ci sono i principi di giustizia, i principi di valore che rappresentano una grande cultura, che è la cultura occidentale, e dall'altra c'è il potere che opera legando il proprio nemico, no? Costringendo attraverso la legge, per l'appunto, che lega. Questa dialettica fra legge e diritto è una dialettica storica importantissima ed è quella che dovrebbe fondare il mestiere di quelli che si occupano per l'appunto di diritto, degli avvocati, dei giudici, dei notai, dei giuriconsulti, dei costituzionalisti, che hanno un senso di esistere come ceto, come categoria che ha sempre goduto anche di grandi privilegi, perché sono sempre stati in qualche modo vicini, parte del potere, hanno un senso di esistere in quanto giuristi perché introducono un controllo di ragionevolezza sul potere. Il potere non è mai amico, il potere è sempre un esercizio arbitrario di autorità e di forza. Il diritto limita questo potere, ne controlla la razionalità, e la tradizione occidentale, che è passata attraverso guerre terribili, spargimenti di sangue, conosciamo benissimo questa storia, una storia molto lunga, a un certo punto ha raggiunto un compromesso. Ed era il compromesso, il grande compromesso, che è stato formalizzato per la prima volta nella cosiddetta Rivoluzione Gloriosa in Inghilterra, siamo nel 1688, ed era il vero e proprio compromesso tra legge e diritto. Cioè, il potere può utilizzare la legge, ma il diritto, attraverso le sue istituzioni, che in Inghilterra erano le magistrature, erano i giudici superiori, può controllare che questo diritto venga esercitato in modo ragionevole, senza portare alla rovina il popolo. La tradizione costituzionale, che ha come prima istituzione, attenzione, la prima istituzione del costituzionalismo moderno, è un istituto drammatico, ed è l'istituto del regicidio. Il re, il tiranno, che uscendo da quelli che sono i limiti costituzionali, che sono dati dall'interesse di tutti, se porta il popolo alla rovina, perde la sua autorità e il suo potere. E quindi chiunque del popolo può cercare di fermarlo, può cercare di arrestarlo, può bloccarlo, perché insorge di fronte al tiranno, di fronte al potere che con i suoi pugni sul tavolo irrazionali rovina a tutti, nasce l'originario dovere di resistenza, che nella prima tradizione costituzionalistica del 1500, del 1600, non era un diritto di resistenza, ma era un dovere collettivo di resistenza in capo alle magistrature inferiori. Cioè erano le magistrature inferiori, in quel caso all'epoca erano i parlamenti francesi, per esempio, le magistrature locali, le organizzazioni locali, che si assumevano un dovere di reagire nei confronti del tiranno, eventualmente spodestandolo. Allora, qui in Valle di Susa, mutatis mutandis, noi abbiamo visto molto spesso queste magistrature inferiori reagire contro il potere del tiranno. Io mi sono sempre commosso quando vedevo i sindaci della Valsusa marciare insieme al popolo notav e manifestare il fatto che questo pezzo di terreno non avrebbe potuto sopportare il sopruso che gli veniva inflitto. Ed erano questi stessi sindaci, in qualche modo, a rappresentare la loro collettività e a esercitare questo dovere collettivo delle magistrature inferiori. Cosa che naturalmente lo Stato moderno riconosce pochissimo, perché nessuno Stato, nessun potere può sopportare più di tanto l'esistenza di un diritto dovere di resistenza. E infatti, piano piano, a partire dalla Rivoluzione francese in avanti, il dovere collettivo di resistenza viene trasformato in diritto individuale alla resistenza. Il diritto individuale alla resistenza, tuttavia, voi capite che non ha nessuna possibilità di successo reale e viene infatti sussunto in che cosa? Nell'utilizzo delle corti di giustizia. Se il potere viola dei miei diritti e dei miei interessi, io, individuo, cittadino, ho la possibilità di andare in una corte di giustizia e resistere in una corte di giustizia che deve essere, rappresentata, che deve essere presieduta da giuristi, cioè da persone libere, da persone legate all'idea di razionalità. Ecco, io in quella corte esercito il mio diritto di resistenza. Le corti di giustizia sono da questo punto di vista fondamentali e io credo che una delle trasformazioni, io voglio riflettere soprattutto sugli elementi di continuità fra l'esperienza della Valsusa di questi anni, fra ciò che il potere ha sperimentato in questa terra e ciò che oggi il potere sta portando avanti in modo altrettanto illegittimo, altrettanto violento, altrettanto privo di interesse collettivo, altrettanto legato ad interessi inconfessabili, a decisioni che vengono prese altrove, in consigli di amministrazione di grandi corporation, in consigli di amministrazione di istituti finanziari, in vari comitati tecnici che decidono sulla base di una presunta legittimazione formale di tipo tecnocratico, ma che in realtà si piegano a quello che è il desiderio di un potere che batte i pugni sul tavolo, che dice: racconta la razionalità dell'irrazionale. Un grande pensatore francese che io amo moltissimo, che era Guy Debord, parlava della società dello spettacolo e l'essenza della società dello spettacolo era il falso che diventa vero, il vero che diventa falso e l'eterno presente. Queste sono le caratteristiche tipiche che noi abbiamo sperimentato in queste terre per molti anni. Tutti sapevano che quel treno non serviva a nulla, che ci sarebbero state delle conseguenze drammatiche a fare quello scavo, che ci sarebbero state tutta una serie di disastri ecologici intorno allo scavo. Pensate all'acqua, alle falde acquifere, all'amianto, insomma, adesso non posso neanche mettermi a parlare qui di questa cosa, tanto è nel nostro, nel vostro DNA. Ebbene, nonostante tutto, bisognava raccontare una verità tecnica che era stata demandata sostanzialmente da quell'osservatorio fasullo, che sostanzialmente diceva: no, questa cosa è importante, serve tantissimo, riguardo lo sviluppo di tutto il nord Italia, senza questo treno non andremo da nessuna parte, torneremo alla diligenza. Qualsiasi tipo di opposizione veniva denigrata e veniva sbeffeggiata da delle gazzette che appartenevano al potere. La stampa di Torino si è fatta le ossa nella sua tradizione peggiore della menzogna funzionale all'interesse sostanzialmente di quello che all'epoca era il capitale italiano della Fiat, che oggi sono gli interessi internazionali finanziari, in cui sostanzialmente lo spezzatino che è stato fatto di quella realtà produttiva è finito oggi. Si è fatta le ossa qui rispetto alla sistematica menzogna, alla denigrazione, alla bugia, al disprezzo, alla mancanza totale di volontà di confronto, no? Perché il potere non si confronta, il potere batte un pugno sul tavolo e si impone. E toccherebbe ai giuristi, toccherebbe a noi, toccherebbe a quelle che fanno il mio mestiere, dire al potere: attenzione, esiste un controllo di ragionevolezza su quello che puoi fare o quello che non puoi fare, e stai superando quelli che sono quei limiti. L'hanno fatto in pochissimi, lo sapete benissimo. Qualcuno l'ha fatto, abbiamo avuto delle figure importanti di giuristi che si sono schierati a favore del movimento NoTap, penso all'amico, compagno carissimo Livio Pepino, per esempio, e tanti altri che hanno provato in quel contesto, in quella temperie, ad opporsi. Io quello che ho cercato di fare all'epoca era di analizzare la vicenda della Valle di Susa non come un'eccezione, non come, come dire, una realtà isolata all'interno delle proprie stesse logiche, al di fuori completamente da quell'accusa di NIMBY, no? Che veniva utilizzata come clava contro chiunque dicesse: non voglio il treno, e non lo vuoi perché passa davanti a casa tua, no? Modo classico di umiliare fondamentalmente l'opposizione. Quando tu dici: ma tu fai opposizione, sei Cicero Prodomo tua, naturalmente perdi, no? Una parte di quello che è il tuo prestigio. Ecco, questi dispositivi sono stati tutti sperimentati per molto tempo qui. E io, quando abbiamo iniziato a fare le lotte per i beni comuni relative ai servizi pubblici di interesse economico, relativi all'acqua, il famoso periodo del referendum sull'acqua pubblica, avevo evidenziato degli elementi di continuità molto chiari nella corruzione che il sistema capitalistico contemporaneo, che oggi è molto diverso anche soltanto a quello di 15 anni fa, ma che da molti anni non è una novità il fatto che il capitale strutturandosi in forme che hanno un impatto politico enorme per la loro capacità di incidere su quelli che sono i processi politici reali dei paesi, ecco, il capitale portasse avanti il suo progetto, che fondamentalmente è, dai tempi della modernità in avanti, un grande progetto di trasformazione di beni comuni, di sussunzione di cose che appartengono a tutti, rendendoli capitale. Ma i beni comuni, e lì all'epoca della Maddalena avevo riflettuto proprio sull'idea del territorio come bene comune, del fatto che ci fosse un'identità territoriale, una localizzazione delle persone che abitavano in questa valle, che difendevano che cosa? Difendevano quel territorio come bene comune appartenente a tutti, indipendentemente dal se quel pezzettino di terra fosse in proprietà privata o in proprietà pubblica. Esistevano delle utilità di questo territorio, delle utilità collettive, delle utilità ecologiche in qualche modo, che erano il bene comune contro il quale il movimento NOTAV si è elevato, cioè per la difesa del quale il movimento NOTAV si è elevato. Cioè, il movimento NOTAV è stato sostanzialmente una prima operazione di difesa di un bene comune, cercando di impedire la sua trasformazione in capitale. Allora, siccome i beni comuni sono relazioni, sono rapporti sociali, i beni comuni sono vivi. I beni comuni sfuggono alla logica formale dell'essere e dell'avere. Sono i beni comuni, in qualche modo siamo noi. L'acqua questo lo rende in modo molto visibile, perché l'acqua non è un'entità che possiamo immaginare come separata rispetto ai nostri corpi. Il nostro corpo è fatto d'acqua al 70%, quando siamo piccoli è l'80%, poi man mano che invecchiamo, ci disidratiamo un po', vengono le rughe, ma comunque noi siamo acqua. E quindi l'acqua non può essere vista come un oggetto materiale, come una merce, perché l'acqua è il nostro corpo. E quindi richiedeva l'analisi dei beni comuni una epistemologia, una metodologia di analisi differente rispetto a quella che avevamo visto operare nella trasformazione capitalistica della modernità. Tu non puoi difendere i beni comuni senza porti radicalmente in contrasto con un certo tipo di evoluzione del capitalismo, perché il capitale è morto e i beni comuni sono vivi. E se l'accumulo di capitale significa trasformazione di beni comuni in capitale, in quel caso parlavamo del territorio, potevamo parlare dell'acqua, possiamo parlare di tante cose come bene comune, della cultura, delle tradizioni, dell'intelligenza collettiva. Ma quando queste cose vengono sostanzialmente governate all'interno di una logica di mercato che vuole trasformarli in capitale, il vecchio Marx parlava di passaggio dal valore d'uso al valore di scambio, fondamentalmente. Quando si passa dalla dimensione dei beni comuni alla dimensione del capitale, si passa dalla dimensione della vita alla dimensione della morte. E chi si rende conto di questo è disposto a battersi fino alla morte per i beni comuni, perché se non ti batti, l'esito è comunque la morte. E questo, guardate, che è un punto molto importante in una fase di resistenza quale quella che dobbiamo affrontare in questo momento. Dopo molti anni in cui le trasformazioni capitalistiche sono diventate talmente veloci e talmente capaci di andare, come si dice, addirittura sotto la pelle di ciascuno di noi, di trasformare direttamente la nostra umanità in dati e in possibilità di sorveglianza. Perché il capitalismo oggi è prima di tutto sorveglianza, è prima di tutto capacità di determinare i processi delle persone indipendentemente dalla loro volontà, attraverso un'arma molto semplice che abbiamo sperimentato online in tutti questi 15 anni, che è l'arma della cosiddetta condizionalità, prendere o lasciare, che si può anche chiamare ricatto. Ah, ma se non facciamo il TAV non prendiamo i soldi europei, ve lo ricordate la condizionalità? Dobbiamo comunque farla perché se no si perde quella cosa lì. O lo fai e allora ne avrai dei benefici, o non lo fai e allora sarai escluso. Che è un po' come quando si va online, no? Vuoi usare Facebook? Devi dare tutti i tuoi dati, devi accettare tutte le condizioni, perché se non lo fai, semplicemente Facebook non lo becchi. Prendere o lasciare, no? Questa logica del prendere o lasciare, però, è la logica più profondamente contraria al diritto che si sia mai verificata. In realtà il diritto nasce nella tradizione occidentale e diventa molto importante proprio perché è capace di superare questa logica del prendere o lasciare, che è una logica di rapporti di forza, di rapporti di potere e quindi di rapporti di fatto. Se tu non fai quello che io ti dico, se tu non insegni all'università quello che ti dico di insegnare, se tu affronti dei problemi in una chiave critica che a me non piace, io non ti do più i soldi. Prendere o lasciare. Vuoi i soldi? Racconti le cose come voglio che io le racconti. Vuoi diventare parlamentare, avere qualche possibilità di essere rieletto? Dovrei essere intervistato sulla stampa, sul Corriere della Sera, dovrei diventare, essere invitato in televisione. Se dici certe cose ti invito, non le dici, non ti invito. Prendere o lasciare. Vuoi fare carriera politica, devi sottostare a quel genere di condizionamento. Camila Vergara, che è una grande studiosa cilena, che ha pubblicato recentemente, una giovane studiosa cilena che ha partecipato anche all'attuale processo costituente in Cile, ha scritto un libro che si chiama Systemic Corruption, che sostanzialmente racconta come oggi il livello di invasione, di espansione del capitale privato all'interno delle istituzioni politiche dell'Occidente e del cosiddetto capitalismo, del cosiddetto costituzionalismo liberale, abbia completamente cambiato e corrotto quel tipo di strutture. È una specie di metastasi. Il capitale che entra all'interno della politica funziona come una metastasi cancerosa. Cioè comincia sostanzialmente piano piano a corrompere prima qualcuno, poi qualcun altro, qualche istituzione magari più pronta a farsi corrompere, ma alla fine li corrompe tutti. E alla fine quindi comporta che la stessa istituzione sia talmente corrotta da non poter più essere aggiustabile dall'interno. E allora di fronte a una putrescenza, che cosa si può fare altro che non cercare di dar vita ad istituzioni nuove basate su una logica differente rispetto alla logica delle istituzioni che si sono corrotte e sono marcite? Noi dobbiamo in qualche modo avere il coraggio di capire che ci troviamo in questo momento in un passaggio storico, in una trasformazione del capitalismo, per cui per la prima volta nella storia della modernità ad oggi, il capitale ed il potere possono fare a meno del diritto. Prima il diritto serviva. Cristoforo Colombo aveva un notaio sulla Santa Maria, perché pur andando a eseguire ogni tipo di genocidio nell'interesse della Spagna e dei poteri, diciamo, occidentali e europei dell'epoca, aveva comunque bisogno di trovare un elemento di giustificazione razionale in quello che stava facendo, perché il diritto era necessario per il primo accumulo capitalistico. Non avremmo potuto immaginare lo sviluppo delle grandi società di capitali, delle istituzioni giuridiche e politiche della modernità senza la presenza dei giuristi. Lorenzo de' Medici aveva bisogno di un giurista per potersi arricchire con le proprie attività internazionali, perché era necessario avere quel tipo di istituzioni che consentivano la nascita di rapporti di fiducia o che comunque consentivano la nascita di situazioni capaci di rendere il capitale riproducibile. Non c'era diritto, non c'era riproduzione di capitale. Ecco, nella fase attuale tutto questo non è più vero. oggi la riproduzione di capitale può avvenire perfettamente senza bisogno del diritto. Lo stiamo vedendo nell'economia delle piattaforme, in cui i giuristi sono sostanzialmente assenti, perché tutte le regole del gioco sono fissate dal più forte ed imposte al più debole attraverso la condizionalità, attraverso il ricatto, attraverso quello stesso stile col quale, per esempio, negli anni, a partire dalla fase neoliberale, che è un po' la fase, no, 1989 in avanti, nella quale c'è stata questa grande trasformazione che stiamo vivendo ancora oggi e che ha travolto sostanzialmente, o che sta travolgendo, le nostre capacità di resistenza. Ma attenzione, che quando hai bisogno del diritto, quando del giurista hai bisogno, tu ti becchi, certo lo sfrutti nel senso che ti serve per il tuo accumulo, ma tu ti becchi anche i suoi predicozzi. Cioè il giurista era portatore di una tradizione valoriale molto importante, fatta di alcuni temi fondamentali. Uno l'ha detto benissimo Davide prima, la sovranità dell'individuo sul proprio corpo. Habeas corpus, right to be left alone, no? Il diritto di essere lasciato in pace, nella tradizione angloamericana, che aveva chiamato questo diritto alla fine dell'Ottocento, 1890, diritto alla privacy, ossia diritto alla proprietà privata sul tuo corpo. Chi non aveva nulla, chi non era parte di quella classe borghese che era la principale beneficiaria dell'evoluzione giuridica, aveva soltanto il proprio corpo. Il proprio corpo è quello dei propri figli, no? Di cui il proletariato. Non aveva dei beni materiali da poter opporre al potere e da poter, diciamo, difendere grazie alle vecchie strutture della Magna Carta o della tradizione dei diritti fondamentali più profondi. Non aveva nulla, e quindi gli hanno dovuto riconoscere questa nuova soggettività che si chiamava per l'appunto privacy. Privacy è un termine che oggi, se viene utilizzato, fa venire l'orticaria a tutti. La privacy è stata denigrata negli ultimi 30 anni in una maniera incredibile, è diventata un'operazione burocratica fastidiosissima, sono diventati dei moduli assurdi, sono diventate delle operazioni in cui tu devi firmare per 100 volte delle cose che non leggerai mai, o devi cliccare accetto, accetto, accetto qualunque cosa, tanto figurati se avrai mai il tempo di andarla a vedere. Pensate che è stato calcolato in uno studio molto interessante che se uno andasse a leggere tutti i documenti che accetta rispetto a una vita normale di internauta, cioè di uno come noi che sta normalmente, non un che passa tutto il giorno, uno che passa una quantità sostanziale del proprio tempo online come tutti noi oggi, leggere tutte quelle pagine richiederebbe 170 giorni di lavoro all'anno. Cioè più della metà del tempo della vita sarebbe passato a leggere le pagine a cui accettiamo. Quindi noi accettiamo condizioni, sbracchiamo rispetto a condizioni che ci vorrebbe mezzo anno per leggere, non le leggiamo proprio. Così hanno ridotto la privacy. È chiaro che quando riduci un concetto giuridico in quelle condizioni lì, diventa poi molto difficile fare una battaglia per difenderlo. Ma la privacy è quella che ha fondato, per esempio, la sovranità della donna sul proprio corpo. La privacy è quella che ha fondato la capacità di autogestione, di autodeterminazione della classe lavoratrice nel confronto del padronato. Quando negli anni 70, negli anni 60 si lottava per portare la Costituzione in fabbrica, che cos'è che si voleva fare se non liberare il corpo del lavoratore rispetto al potere del padrone come se lui fosse un oggetto di proprietà? Dandogli invece una soggettività. Attraverso che cosa? Attraverso il diritto. Attraverso il diritto costituzionale. Tu varchi quel cancello e che sognasse Valletta o che sognassero gli eredi della dinastia Fiat, all'interno di quel cancello la Costituzione c'era, uno statuto giuridico della persona esisteva, esistevano dei diritti che potevano essere opposti rispetto al potere che si basa sul ricatto. Oggi tutto questo fa sorridere. Oggi noi abbiamo, non solo non siamo riusciti a portare la Costituzione in fabbrica, o meglio, ci siamo riusciti per un po', ma poi col tradimento terribile del sindacato confederale, noi abbiamo sostanzialmente perso quella nostra capacità di essere soggetti all'interno della fabbrica, no? Ma oggi addirittura la Costituzione è stata tolta di mezzo fuori dalla fabbrica, perché anche fuori dalla fabbrica è invalso il ricatto. Quando all'inizio degli anni 2000, degli anni 20 di questo secolo, e qui arriviamo un po', secondo me, all'elemento più difficile, più complesso da affrontare anche in questa sede, più divisivo se vogliamo, ma che tuttavia deve essere compreso in un quadro evolutivo di continuità, che è un quadro di economia politica del presente. Ecco, quando all'inizio degli anni di questo decennio, cioè due anni fa, con la gestione dell'emergenza pandemica, si è introdotto il sistema del cosiddetto Green Pass, altro non si è fatto che estendere al di fuori di quello che era il contesto della fabbrica la condizionalità rispetto alla possibilità di esercitare dei diritti. Tu puoi avere e puoi fare determinate cose, anche molto fondamentali nella tua vita, quale prendere un treno, andare all'ufficio postale, sederti al bar, andare a trovare i tuoi vecchietti in casa di cura o cose di questo genere, ma lo puoi fare unicamente nella misura in cui tu abbia dimostrato fedeltà rispetto alla soluzione tecnologica che il potere ha proposto nella gestione della pandemia. E nuovamente, attenzione, noi abbiamo individuato, riflettendo e analizzando, quest'idea di una sola soluzione tecnologica al problema della pandemia come una continuità molto chiara rispetto a tutti i processi di trasformazione dei beni comuni in capitale. In fondo, se ci pensate per un attimo, quando dicevano ma se fate il treno ad alta velocità ci saranno posti di lavoro, e noi abbiamo qui in Val di Susa, al Politecnico, con tante persone che hanno studiato questi temi, alcuni dei quali sono pure qui, noi che cosa abbiamo detto? Ma un'operazione come quella è un'operazione talmente intensa dal punto di vista del capitale che quanto resta al lavoro è una frazione minuscola. Cioè di tutti i famosi miliardi che sarebbe dovuto costare il treno ad alta velocità, in realtà la stragrande maggioranza non avrebbe generato alcun posto di lavoro, perché si trattava di un'operazione talmente intensa dal punto di vista tecnologico e talmente costosa in quella prospettiva, che in realtà costituiva semplicemente un trasferimento di beni comuni territorio nelle mani non del lavoro che poteva eventualmente beneficiarne, migliaia di posti di lavoro si parlava, non di più, ma direttamente nelle mani del grande capitale finanziario che, controllando la tecnologia, rende possibili le grandi opere. L'economia politica delle grandi opere è un esempio plastico di come la trasformazione di beni comuni in capitale passi attraverso la grande concentrazione tecnologica. Questo è stato vero per le grandi opere, questo è stato vero nella battaglia per l'acqua bene comune, per i servizi pubblici, per le infrastrutture. Pensate tutta l'infrastrutturazione del paese, quanto avrebbe potuto generare in chiave di cura del territorio, in chiave di lavori che lo Stato avrebbe potuto mettere in cantiere, ma che invece sono andati in una direzione completamente diversa, che è stata quella di trasferire risorse appartenenti a tutti nei forzieri di coloro che controllavano una quantità sufficiente di tecnologia per poter mettere in campo un modello di sviluppo fondato, per esempio, sulle grandi opere, sulle grandi infrastrutture. Non parliamo del nucleare. Quando avevamo fatto la battaglia per l'acqua bene comune, ricorderete che in quello stesso periodo c'era stato anche un nuovo referendum sul nucleare. Quelli erano tempi però in cui la democrazia diretta in questo paese in qualche modo funzionava ancora. I nostri costituenti, quando lavoravano, diciamo, nell'assemblea 46-47, prima della produzione della Carta Costituzionale, avevano sicuramente di fronte a sé un modello di classe politica particolarmente virtuosa. I partiti avevano dimostrato grandissima maturità dopo l'8 settembre nel governare la resistenza. Il CLN aveva funzionato, signori miei, in un modo molto semplice, tutto sommato. E qual era questo modo di funzionare? Era semplicemente costruire una garanzia politica fatta da uomini saggi, da persone un po' più anziane, a che i ragazzi che nelle montagne andavano in giro armati fino ai denti e che si potevano anche detestare profondamente fra loro, perché c'erano dai garibaldini a quelli del Gardosogno, quindi c'erano dalle destre liberali monarchiche fino alle sinistre più intransigenti, tutti belli armati, tutti di 20 anni, tutti testosteronici, ecco. Bisognava fare in modo che questi signori capissero che non era sparandosi fra loro o attaccandosi l'uno con l'altro che si poteva vincere la guerra, ma bisognava capire che c'era un nemico comune, che questo nemico comune era terribile, che lavorava a dividere e che aveva come scopo principale esattamente quello di opprimere i diritti di tutti quanti. E questo, guardate, che è un po' quello che è mutatis mutandis, con tutte le trasformazioni e le differenze storiche che sappiamo benissimo. Quelli che dicono non si possono fare i paragoni storici sono degli imbecilli o sono in malafede, perché non è che non si possono fare, si devono fare. Se uno non fa i paragoni storici, anche dei paragoni storici azzardati, se uno non si sforza ad approfondire le analogie e le differenze tra le varie esperienze di lotta a distanza di 80, 90, 100 anni in condizioni tecnologiche differenti, non c'è dubbio, ma con delle forze capitalistiche che giocano esattamente la stessa partita. Così come Benito Mussolini fu portato al potere dall'asse finanziaria anglo-americana sostenuta dalla borghesia media e piccola e dagli industriali parassitari di questo paese, compresi gli Agnelli, Mario Draghi è stato portato al potere esattamente dalle stesse forze. Facciamocene una ragione. Diciamolo. Diciamolo chiaramente, esiste oggi in campo un dispositivo di potere che governa questo paese nell'interesse di oligarchie straniere che si sostiene sulle stesse identiche forze che avevano portato al ventennio fascista, che per tutta la prima parte, come sapete benissimo, non era ancora regime, era semplicemente un governo autoritario, e che però poi è diventato regime facendo che cosa? Guardate, facendo delle operazioni che qui in Val di Susa abbiamo visto benissimo. Prima di tutto togliendosi di mezzo la responsabilità politica, l'osservatorio, un altro organo tecnico che decide nell'interesse generale della tecnica, che significa l'interesse della tecnologia e che significa quindi l'interesse del capitale che la tecnologia la controlla. Ebbene, Benito Mussolini che aveva fatto? Aveva costruito delle istituzioni speciali. Il Gran Consiglio del Fascismo non era nato come all'inizio come un'istituzione costituzionale, ma poi aveva assunto talmente tanti poteri da togliere di mezzo il vecchio Parlamento sostenuto, diciamo, dallo Statuto Albertino e da costruire quindi un regime, costituzionalizzandosi poi eventualmente, come sapete, con le riforme costituzionali. Che cosa sta facendo Mario Draghi con le sue cabine di regia? Che cosa stanno facendo con i loro comitati tecnici che gestiscono l'emergenza sulla base di dati fasulli ed arbitrari? Che cosa stanno facendo se non sottrarre potere costituzionale alle sedi in cui i nostri costituenti, i nostri resistenti che sono morti in queste valli ed altrove per darci una costituzione di libertà? E che avevano stabilito alcuni pesi e contrappesi, che prevedevano per esempio un Presidente della Repubblica super partes, un uomo di garanzia, una persona che funzionasse da giudice a Berlino, nella vecchia logica del liberalismo e della resistenza individuale. Ebbene, tutto questo è caduto. E quando è caduto tutto questo? Attenzione, perché questo è un altro elemento, riflettevo per fare questa piccola conversazione con voi, in questi giorni. Io che cosa ho visto succedere qui in Valle di Susa? Che non avevo mai visto prima, che avevo in qualche modo intuito che sarebbe stata una sperimentazione, così come oggi l'Italia tutta è una sperimentazione del nuovo dispotismo occidentale, teniamolo presente. Quella piccola sperimentazione, in questa piccola e remota valle che capitava essere vicina a casa nostra, che cos'era se non un tentativo di mettere in campo e sperimentare tutto quel dispositivo di militarizzazione di un intero territorio, tutto quel dispositivo di sorveglianza assolutamente contrario rispetto ai principi fondamentali del diritto costituzionale, tutto quell'utilizzo del diritto in forma bellica, il cosiddetto war lawfare, no? L'attacco dei militanti attraverso il diritto, le accuse continue, le carcerazioni, le soperchierie di persone che esprimevano il loro dissenso in modo civile, in modo critico ma civile. La costruzione di tutto questo. E poi c'è stato un passaggio che io mi ricordo molto bene, in cui a un certo punto un numero significativo di sindaci della Valle volevano andare a incontrare Napolitano a Torino. Vi ricordate che Napolitano era venuto in visita a Torino, era il momento, era il 2012-2013, un certo numero di sindaci e altre persone della Valle vogliono incontrare Napolitano e mi chiedono se potevo rappresentare in qualche modo, a fronte del Presidente della Repubblica, un documento, una cosa che era stato redatto da consegnargli. Napolitano prima accetta, lo raggiungiamo attraverso canali diplomatici, eccetera, eccetera, accetta di riceverci. Andiamo a Torino, davanti a Palazzo Madama, diluviava l'ira di Dio, e Napolitano non ci riceve. Semplicemente sbarra la porta della autorità di garanzia che avrebbe dovuto essere il presidente di tutti. E poi poco dopo, quando c'è stata la questione degli espropri, ve la ricorderete bene, siamo andati al TAR Lazio a cercare di presentare la questione dell'illegittimità costituzionale degli espropri delle terre che erano state comprate qui per difendersi contro lo scavo, ve lo ricorderete bene. Quando la lesione di costituzionalità era palese, non c'era evidenza alcuna, o comunque si sarebbe dovuto argomentare a fondo per dire che era costituzionalmente legittimo un'espropriazione di quel tipo in quella particolare tipologia. Ebbene, il TAR semplicemente nega la rilevanza e la manifesta infondatezza e dice che era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Di nuovo un pugno sul tavolo. Quello stesso pugno sul tavolo che oggi la Corte Costituzionale che ha dato fin qui di dire semplicemente non è aperta la giustizia. Non c'è più uno spazio di resistenza all'interno delle istituzioni costituite. Queste sperimentazioni, le zone rosse, ve le ricordate? E ve le ricordate bene, ci credo. Queste sperimentazioni che abbiamo subito qui sono oggi state estese al territorio nazionale. I soggetti capitalistici che controllano i brevetti vaccinali, signori miei, sono esattamente gli stessi fondi di investimento e le stesse banche d'affari che controllano la grande talpa e che controllano la tecnologia delle grandi opere, che controllano il nucleare, che controllano sostanzialmente la dinamica politica e la dinamica dell'informazione e della comunicazione che trae profitti dalla distruzione dei beni comuni e che cerca profitto dalla morte. Questo è quello che sta succedendo, questo non è mai cambiato. E allora incominciamo a capire che in questo quadro, e potrei andare avanti con tanti esempi, ma non voglio perché non voglio farla lunga, ma incominciamo a capire in questo quadro quanto la strategia del divide et impera funziona. Vi ricordate Notave Sitav? Vi ricordate le madamine? Vi ricordate quando dovevamo far vedere che ne avevamo uno in più di loro, che sembrava che fossimo negli spogliatoi ad adolescenti a vedere chi era più tosto? Vi ricordate tutto quello? Quella non era una logica chiaramente volta a dividere in modo clamoroso, a far emergere le posizioni più estreme in qualche misura da entrambe le parti per andare sostanzialmente a cosa fare? A spaventare gli indifferenti, andare sostanzialmente a creare nel popolino, nei benestanti, nella borghesia che non ha voglia di grane e che sostanzialmente dice mi va bene tutto purché io possa tenermi la cameriera in nero e fare i fatti miei e andare a sciare in montagna, del fatto che blocchino l'autostrada mentre vengo su non me ne frega niente, anzi mi dà anche un po' fastidio. Allora questo è servito tutto questo, cioè dispositivi di divisione profonda della collettività al fine di poter continuare in questa clamorosa operazione di sussunzione di beni comuni e di vita in capitale, e cioè in morte. E allora guardate che se la guardiamo così, senza esagerare, e senza, io non voglio fare ancora previsioni fosche, che credo saranno foschissime, di cosa succederà quest'autunno con il disastro annunciato, e non lo voglio fare. Ma guardate che in questo momento, soprattutto in questa valle, ma con tante persone medicine, nel movimento dei beni comuni è successa esattamente la stessa cosa. Persone con cui ho condiviso, io il libro Il diritto di essere contro l'ho scritto esattamente per quei compagni con cui in questi ultimi 2 anni non sono più riuscito a parlare in modo sereno, perché l'ideologizzazione, il divide et impera, era diventato talmente brutale, talmente violento da essersi insinuato nei rapporti più intimi, nei legami più intimi fra le persone. Famiglie che litigavano, nonni che non possono vedere i nipoti, persone che non si parlano più, tutti i capponi di Renzo. Tutti i capponi di Renzo, tenuti a testa in giù da BlackRock e da Vanguard, che danno gli ordini ai Conte, ai Draghi, agli Speranza, a questa gente qui. E allora vogliamo smetterla? Vogliamo capirla una volta per tutti che possiamo pure detestarci dal punto di vista di quelle che sono state le scelte vaccinali dell'uno o dell'altro di noi? Che possiamo pure starci violentemente sull'anima, che possiamo pure pensare che l'uno sia questo e che l'altro sia quello e darci dei nomi. Ma vogliamo capire che oggi è necessario capire chi è il nemico di tutti e unirsi in modo forte e chiaro attraverso delle strategie di costruzione di nuove istituzioni legittime, non soltanto delle strategie di protesta, di critica, di urla, di fare le scenate in piazza, ma delle strategie di costruzione istituzionale di un mondo diverso, così come era nato il costituzionalismo liberale alla fine del Settecento, sul sangue delle persone, sulle lotte, sulle guerre. Non è una cosa che si individua e si inventa subito un sistema istituzionale nuovo e diverso, capace di funzionare per il futuro. Ma noi lo dobbiamo ai nostri figli, perché i beni comuni sono da governarsi nell'interesse delle generazioni future. E noi, nell'interesse delle generazioni future, alla nostra età, dobbiamo essere pronti anche al sacrificio estremo se necessario, perché questo è il momento storico nel quale è necessario smetterla col fuoco amico e insieme elaborare una strategia di resistenza non violenta, durissima, nei confronti di un sistema che noi vogliamo mandare via, e saremo contenti solo quando avremo intimidato il Presidente della Repubblica. Grazie.
Grazie Davide Tutino, grazie Ugo Mattei per questa lezione di diritto ma anche di democrazia dal basso. Allora noi